Buona domenica da Elena Mordiglia, sui generis donne e altre stranezze, mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail, potete scrivermi anche per suggerire argomenti di cui volete sentir parlare qui in trasmissione. Un'ora insieme, andiamo avanti fino alle 16.30 per parlare appunto di questioni di genere e oggi andremo sul finire della trasmissione a vedere un progetto che arriva dall'Emilia Romagna di contrasto alla violenza di genere. Vedremo una delle strategie messe in campo, che è quella di produrre dei piccoli video divulgativi. Vedremo. E poi andremo a parlare con una direttrice d'orchestra. Nel mondo della direzione d'orchestra i pregiudizi e gli ostacoli per le donne sono ancora oggi molti e a volte quasi insormontabili. Una direttrice d'orchestra però ci ha provato e lo ha raccontato in un libro che ve ne andremo a raccontare nella primissima parte invece di trasmissione, quindi tra pochissimo invece andremo a parlare sempre di un altro libro. Quindi oggi si parte molto dalla pagina scritta, un libro che si intitola Fuori binario, un titolo insomma che ci piace come potete immaginare, di Giuseppe Burgio. Il sottotitolo è Bisessualità maschile e identità virile. Ne parliamo tra pochissimo, sarà il nostro modo per cominciare questa puntata di Sui Generis. Andiamo a dare il benvenuto al primo ospite di questa puntata di Sui Generis. Sui Generis, che recita nel sottotitolo Donne e altre stranezze. Qui siamo proprio nel campo delle altre stranezze reali o percepite. Andiamo a vedere meglio di che cosa sto parlando. Sto parlando di un libro che si intitola Fuori binario, bisessualità maschile e identità virile, e che è scritto da Giuseppe Burgio, che è professore associato di pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di Enna Core ed è direttore anche del Centro Interuniversitario di Ricerca Queer. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Buongiorno, grazie a te Giuseppe. E allora partiamo proprio dalle pagine di questo libro, anzi partiamo dalla bisessualità. Che cos'è? Perché se abbiamo un'enorme letteratura scientifica sull'omosessualità, non lo stesso possiamo dire sulla bisessualità. È una sorta di mistero, di doppio, triplo mistero. Di cosa stiamo parlando?
Sì, effettivamente è così, specialmente in Italia. In Italia è praticamente inesistente per vari motivi, questo buco nella nella letteratura scientifica. Innanzitutto di natura teorica, cioè noi ragioniamo sugli orientamenti sessuali ancora in maniera dicotomica, quindi eterosessualità oppure omosessualità. Di conseguenza anche la percezione sociale è dicotomica, c'è cioè una forte discriminazione contro le persone bisessuali. È una fase, sei indeciso, non hai incontrato l'uomo giusto, o peggio, sei un pervertito, eccetera. La cosa interessante sulla bisessualità è che è stigmatizzata tanto dalle persone eterosessuali, così come l'omosessualità, ma anche all'interno del movimento LGBT, cioè lesbica, gay, bisessuale e transgender, c'è una discriminazione contro le persone bisessuali che vengono accusate di essere sostanzialmente dei vigliacchi che non vogliono assumersi la responsabilità politica della visibilità e preferiscono confondersi con l'eterosessualità. In realtà le cose non stanno così. L'ipotesi che ho cercato di sviluppare in questa ricerca è che la scarsa visibilità sociale delle persone dal comportamento bisessuale e anche la loro discriminazione, la loro assenza sostanziale all'interno dell'agenda politica del movimento LGBT+, nasca dagli occhiali teorici che noi usiamo per leggere questa realtà, perché sostanzialmente la immaginiamo simile all'eterosessualità o all'omosessualità. Nella mia ipotesi invece è un oggetto teorico completamente diverso da cui dovremmo affrontare con nuovi occhiali teorici. Per fare questo, anziché limitarmi solo alle persone che assumono una identità bisessuale, che è un numero crescente di persone ma ancora minoritario anche all'interno del movimento LGBT, mi sono occupato del comportamento bisessuale, perché qui le cose cambiano, i numeri cambiano, abbiamo molti più uomini che hanno desideri bisessuali, fantasie bisessuali, comportamenti bisessuali che non necessariamente sfociano poi nell'assunzione di una identità pubblica dichiarata come bisessuali. Questo cambia l'ottica, perché dal punto di vista antropologico, in molte culture di interesse etnografico, noi abbiamo testimonianze di comportamenti bisessuali. Dal punto di vista sociologico, in molte delle società contemporanee abbiamo testimonianze, ma anche nella storia. Per fare solo un esempio, la pederastia nell'antica Grecia, che viene considerata quasi una sorta di paradiso gay, in realtà gli ateniesi avevano un comportamento che oggi noi diremmo bisessuale, cioè avevano da adolescenti rapporti con uomini adulti con un ruolo esclusivamente ricettivo, dopo dovevano interrompere queste relazioni, dovevano sposare una donna, avevano concubine, prostitute, e poi potevano da adulti avere relazioni omosessuali con giovinetti, questa volta con un ruolo attivo, in contemporanea continuavano ad avere rapporti con le donne. Quindi in realtà l'oggetto esiste e ho cercato di costruire in questo libro una sorta di dossier, appunto attraversando varie discipline, per mostrare, il mio primo obiettivo era appunto quello di mostrare che la bisessualità esiste, le persone bisessuali esistono. Per fare questo mi sono anche rivolto alla enorme letteratura scientifica che esiste sulle sessualità, specialmente in ambito anglosassone e francofono anche, e negli interstizi ho trovato materiale sulle bisessualità, perché un primo dato che emerge è che sembra che la bisessualità maschile sia differente da quella femminile. Ecco perché ho fatto questa scelta, perché dalle indagini sociologiche, per esempio, le donne si dichiarano bisessuali in numero maggiore degli uomini. Quindi questo ha fatto pensare che la bisessualità fosse più diffusa tra le donne. In realtà la mia ipotesi è che il comportamento bisessuale, anche un solo contatto omosessuale, provoca stigmatizzazione maggiore per gli uomini che vengono considerati mezze femmine, vengono criticati e mettono quasi a rischio la loro appartenenza di genere e quindi hanno maggiore difficoltà a dichiararsi. Allora ho fatto questa scelta forte, cioè di occuparmi esclusivamente della bisessualità maschile, perché nella mia ipotesi il comportamento sessuale è strettamente legato alla costruzione dell'identità di genere. E allora, così come l'omosessualità femminile è differente da quella maschile, anche la bisessualità femminile è differente da quella maschile. E storicamente mi occupo di sessualità, ma mi occupo anche di maschilità, faccio parte della corrente dei masculinity studies che appunto ha preso dal femminismo, ha un debito teorico con i femminismi e studiamo la maschilità come genere, come parzialità, intrecciando questi due filoni emerge un quadro estremamente complesso, cioè la bisessualità maschile esiste, è diffusa, non è riconosciuta. Secondo alcuni studiosi, addirittura come Brocacchio, Patrick, per esempio, il comportamento bisessuale è più diffuso di quello omosessuale. Questo ci stupisce, ma in realtà il comportamento omosessuale esclusivo è abbastanza recente dal punto di vista storico, mentre abbiamo avuto sempre molte attestazioni di comportamenti bisessuali. Allora, se questo comportamento bisessuale è addirittura più diffuso di quello omosessuale, evidentemente c'è qualcosa nelle nostre lenti teoriche che non ci permette di leggere questa realtà. E allora, nel secondo percorso che ho fatto in questa ricerca è, una volta dimostrata l'esistenza e la diffusione della bisessualità, utilizzarla come grimaldello per rimettere in discussione il modo in cui pensiamo il genere e la sessualità, che è un modo appunto dicotomico. La nostra cassetta degli attrezzi teorici si basa sulla dicotomia di sesso, di genere e di orientamento sessuale. Ecco, il ragionare sulla bisessualità maschile mi ha permesso di mettere in questione, di mettere in dubbio che esista solo l'identità di orientamento sessuale per come l'abbiamo conosciuta noi. Cioè che sostanzialmente durante la preadolescenza ciascuno di noi si guarda dentro e mi piacciono gli uomini, mi piacciono le donne, dopodiché fa un coming out, se è omosessuale, lo fa implicitamente portando la fidanzata a casa se è eterosessuale, e da quel momento in poi si presume che avrà un orientamento sessuale stabile, coerente, omogeneo. Mentre da questo dossier che ho raccolto emerge che non per tutti, le cose stanno in questa maniera, cioè che esiste anche una modalità del desiderio più fluida, ma non necessariamente costante, che può alternare partner maschili e femminili in periodi diversi della vita, nello stesso periodo, con gradazioni differenti, con preferenze che possono anche cambiare, su piani differenti. Ci sono persone che si innamorano solo di uomini ma preferiscono fare sesso con donne o viceversa, o persone che hanno soltanto una vita eterosessuale, ma hanno una intensa vita a livello di fantasia, di autoerotismo, di fruizione della pornografia invece di tipo bisessuale. Allora, da questa ricerca emerge che la realtà della sessualità, il territorio della sessualità umana è molto più complesso di come ce lo rappresentiamo con le nostre mappe teoriche. E allora dobbiamo un po' aggiornare queste mappe teoriche per essere in grado di leggere con maggiore esattezza una realtà nuova, anche perché questo, diciamo, ci interroga direttamente come adulti, come genitori, come insegnanti, come cittadini, perché i comportamenti dell'adolescenza attuale sono sempre più fluidi, meno dicotomici. Non dico che siano tutti così, ma c'è questa nuova realtà che è
Certo,
importante leggere.
e nel suo libro ci sono anche nel tuo libro, Giuseppe, diverse interviste che tu hai fatto. Come le hai realizzate e a chi?
Allora, questo libro ha una origine remota perché in passato ho condotto delle interviste ad adolescenti omosessuali dell'Italia meridionale e emergeva come in realtà le cose non fossero così chiare come sembravano. Sulla base di queste interviste, per cui questi ragazzi mi raccontavano che magari andavano in un locale gay, in un pub, incontravano amici, altri che si identificavano come gay, ma dopo frequentavano i luoghi di cruising, cioè luoghi di incontro all'aperto, che finora abbiamo chiamato luoghi di incontro gay. Ma ci sono delle ricerche, per esempio quella di Ramello a Torino, che mostrano come i frequentatori di questi posti sono tutti uomini, ma quelli che si dichiarano gay sono una minoranza, perché abbiamo moltissimi che si dichiarano bisessuali, eterosessuali o normali, che è il loro modo di dire eterosessuali, e che spesso hanno una contemporanea vita eterosessuale. E allora, a partire da questa ricerca, ho lavorato innanzitutto sui comportamenti dei giovani, sui luoghi di incontro, ma anche per esempio sulla cosiddetta sessualità mediterranea. Noi sappiamo che esiste un turismo omosessuale europeo nel Nord Africa, per esempio, dove perché incontrano dei ragazzi maghrebini che sono disposti ad avere rapporti che noi diremmo omosessuali, ma che loro non considerano tale, loro non si considerano omosessuali perché mantengono un ruolo insertivo. E allora dal nostro punto di vista, secondo i nostri schemi, invece hanno un comportamento bisessuale perché vanno con i turisti europei e vanno anche con le loro donne. Questo non avviene solo nel Maghreb, è una cosa abbastanza diffusa, si chiama Mediterranea, ma è per esempio diffusa anche in Brasile, in Medio Oriente. Eccetera. Allora, noi abbiamo una serie di comportamenti, per esempio, anche all'interno delle chat di incontro tra uomini. Ci sono uomini che chiedono incontri, fanno anche una descrizione dettagliata del tipo di pratiche e poi concludono con astenersi gay. Che a noi sembra controintuitivo, noi social, come società. In realtà, questo ha un nome, viene chiamato dude sex negli Stati Uniti, che è una sorta di omosessualità non gay, cioè di un comportamento omosessuale, secondo le nostre lenti, di persone che non si identificano come gay, ma che pensano che una limitata quantità di sesso omosessuale sia compatibile con un'identità eterosessuale. Cioè noi abbiamo oggi una nuova nella sociologia statunitense, prima si chiedeva l'identificazione etero, gay, bisessuale, oggi si chiedono altri due possibili identificazioni, cioè quella di prevalentemente eterosessuale, quella che ho appena descritto, cioè di chi ha una prevalenza del desiderio per le donne, si innamora solo di donne, ma fa saltuariamente quello che definiscono sesso ricreativo, cioè finalità esclusivamente ludiche con uomini. Ma la cosa interessante è che esiste anche la categoria speculare, cioè quella dei prevalentemente omosessuali, perché anche tra le persone che assumono una identità omosessuale è rilevato, ne parla Dettore per esempio, la possibilità di fare sesso con l'altro sesso, e non soltanto nella fase adolescenziale della ricerca e della sperimentazione, ma anche da adulti dopo avere assunto una identità gay, per esempio, e hanno rapporti che reputano appunto soddisfacenti. Allora, il comportamento bisessuale è molto diffuso tra gli uomini, anche per una concezione della sessualità maschile che prevede che noi uomini siamo una sorta di scaldabagno, di boiler, cioè che una volta in eccitazione bisogna trovare uno sfogo che nella rappresentazione sociale è relativamente legato al genere del partner. Ma anche nel linguaggio giovanile, nelle volgarità che si scambiano gli studenti tra di loro, spesso si minacciano, si propongono rapporti orali o rapporti anali tra adolescenti, senza che questo venga percepito come quello che sarebbe, cioè un rapporto omosessuale se venisse realizzato, ma non viene percepito in questa maniera. L'ultimo piano è quello appunto delle soggettività bisessuali post-identitarie, perché oggi all'interno del panorama sociale c'è il queer, molte persone si dichiarano queer e rifiutando qualsiasi forma di etichettamento. Il queer non coincide con la bisessualità, il comportamento bisessuale non coincide con il queer, ma c'è una forte intersezione, cioè molte delle persone che si definiscono queer, proprio perché non riconoscono etichette né dicotomie, hanno un comportamento che oggi noi definiremmo bisessuale. Questo, secondo me, e concludo, è interessante, questo rifiuto che la bisessualità costituisce, il rifiuto della dicotomia di orientamento sessuale, perché lancia una sfida, secondo me, all'agenda politica del movimento LGBT+. Perché il comportamento bisessuale, sfidando questa dicotomia, secondo me ha un'alleanza naturale con chi sfida le altre dicotomie, per esempio col movimento intersex, che sfida la dicotomia di sesso, con il movimento trans, con l'asterisco, soprattutto il movimento non binario, le persone non binarie che quindi rifiutano la dicotomia di genere, e così come il comportamento bisessuale sfida la dicotomia delle identità di orientamento sessuale. Secondo me il ragionare su queste intersezioni, su queste alleanze possibili, può segnare un rinnovamento dell'agenda politica LGBT+, quindi è una sfida a 360 gradi.
E allora tutto questo e molto altro si può trovare all'interno del libro di cui stiamo parlando, che abbiamo presentato in questa puntata di Sui Generis, il libro Fuori Binario, Bisessualità Maschile e Identità Virile, edito da Mimesis Edizione, di Giuseppe Burgio, che è stato in collegamento con noi. Grazie mille, a risentirci.
Grazie, a presto, buona giornata a tutti e a tutti.
Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds just like, who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, I've been standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.
E cambiamo completamente, completamente argomento e andiamo a parlare del mondo della direzione d'orchestra con un ospite che lo conosce molto bene quel mondo. È Claire Gibeau, che ha debuttato come direttrice all'Opéra National di Lione, è stata la prima donna a dirigere la filarmonica della Scala e i musicisti della Berliner Philharmoniker, ha diretto prestigiose istituzioni come la Washington Opera, il Théâtre du Châtelet di Parigi, la Scala di Milano, l'Auditorium di Roma. Nel 2011 ha fondato la Paris Mozart Orchestra, un'orchestra etica che si esibisce nei teatri, nelle scuole e nelle carceri, e nel 2020 ha anche creato un'accademia e un concorso internazionale di direzione d'orchestra per sole donne che ha intitolato La Maestra. Ha appena scritto un libro uscito per Ad Edizioni che si intitola Direttrice d'orchestra, la mia musica, la mia vita. Siamo molto felici qui a Sui Generis di dare il benvenuto a Claire Gibeau. Benvenuta.
Grazie a lei per la chiamata.
Allora, noi Claire Gibeau, noi ci occupiamo di questioni di genere qui a Sui Generis, quindi la prima considerazione, diciamo quella da cui partiamo oggi, riguarda proprio il mondo della direzione d'orchestra come un mondo non facile per le donne, come si capisce anche dal suo libro. Partiamo da qui, a che punto è un po' l'emancipazione femminile, la situazione delle donne nel mondo della musica, nel mondo della musica che frequenta lei?
Ma sta cambiando. Prima la competizione per donne, la maestra che ho creato con la Filarmonia di Parigi, e la prima edizione ha avuto luogo in settembre 2020. Le donne alla guida dell'orchestra in Francia eravano solo 4%. Adesso in Francia siamo a 10%, non c'è un cambiamento incredibile. E in Europa, nel mondo, arriviamo a 8%. Non basta. Bisogna continuare. In 2 anni faremo un'altra competizione per le donne. Sarà la seconda edizione di La Maestra. Sarà la terza edizione, perché inizio marzo abbiamo fatto la seconda edizione.
Stiamo parlando Certo, stiamo parlando del concorso che lei ha inventato nel 2020 proprio per direttrici d'orchestra, quindi rivolto alle donne, che si intitola appunto La Maestra, e che insomma forse è uno dei tasselli attraverso i quali sta cambiando anche un po' la situazione. Abbiamo detto, siamo passati dal 4% delle donne in direzione d'orchestra al 10%, quindi piano piano si può dire, però ci stiamo andando forse in quella direzione. È corretto dire che però insomma per anni tradizionalmente le grandi orchestre filarmoniche d'Europa sono state dei luoghi in cui c'era misoginia?
Oh, è un combattimento, ma c'è un movimento per la modernità, e credo che le eccellenti direttrici d'orchestra come Speranza Scapucci in Italia, che ha diretto alla Scala, e con Oksana Liniv a Bologna, tante altre, Marina Alsop, Natalie Stutzmann che dirige un grande orchestra in America. Diventa più moderna e più chic di avere donne alla direzione. C'è sempre resistenza, ma questa settimana ero con la mia orchestra al Concertgebouw d'Amsterdam e ho visto che nella programmazione c'era Canela Kiss, che è una bravissima direttrice d'orchestra. Sì, c'è dopo il Me Too, c'è stata una presa di coscienza dell'ingiustizia, di una forma di violenza psicologica e professionale contro le donne, e con uomini e donne cerchiamo di cambiare le cose.
Senta, lei nel 2012 ha fatto un'altra cosa molto importante anche per le donne nel mondo della musica, ha fatto nascere la Paris Mozart Orchestra, e io ho letto che le audizioni, ad esempio, per questa orchestra vengono fatte dietro un paravento, proprio per evitare che ci siano delle discriminazioni di genere. Quando è stata introdotta questa novità, come è stata presa, è stata accolta anche da chi faceva le audizioni? Non so, che impressione ha avuto lei di questo cambiamento, anche proprio nell'approccio, anche nelle audizioni, anche nel presentarsi?
Sì, nella mia orchestra non si fa così, perché è una specie di fraternità è speciale, ma adesso nel mondo musicale si fanno audizioni dietro il vento. Sì, e così le donne possono arrivare ai posti di solisti nell'orchestra. Che ha cambiato almeno 50% per le donne di possibilità di diventare solisti nell'orchestra.
Però non una piccola percentuale, insomma. Allora, noi lo ricordiamo, è appena uscito per Ad Edizioni, l'abbiamo detto poco fa, il suo libro Direttrice d'orchestra, La mia musica, la mia vita. Diciamo qualcosa in più su questo libro, che cosa racconta lei? Si sofferma su alcune esperienze? Come ha scelto di raccontare la sua esperienza di direttrice d'orchestra?
È un sviluppo umano, come si può scegliere a 13 anni di diventare direttrice d'orchestra quando ci sono nessuna donna come direttore o direttrice d'orchestra, non avevo modello. E come lavorare sulla sua personalità, sulla sua fiducia e come crescere nel mestiere. una lezione un po' di vita.
E allora, insomma, anche per chi volesse magari intraprendere questo percorso, un percorso della musica, il libro di Claire Gibeau può essere particolarmente interessante, quindi appunto direttrice d'orchestra, La mia musica, la mia vita. Grazie mille allora per essere stata con noi e buon proseguimento, l'ascolteremo noi, la leggeremo e l'ascolteremo.
Grazie moltissimo e mi scuso perché sono appena tornata di una tournée con la mia orchestra e un po' di stanchezza, il mio italiano non è così facile stamattina.
Non c'è nessun problema, grazie, grazie, a presto e a risentirci.
Grazie moltissimo, ciao.
The road to ruin is packed with patriarchy. So let the way of women guide democracy. And from plunder and pollution, and Mother Earth be free. Feminism ain't about women. Now that's not who it is for. It's about shifting consciousness that we're bringing into war. So listen up, you fathers. Listen up, you sons. And tell me which side are you on now? Which side are you on?
Torniamo a parlare di violenza di genere in chiusura di questa puntata di Sui Generis e andiamo a vedere un progetto che arriva dall'Emilia-Romagna a cura dell'associazione Ask Insieme. Abbiamo con noi in collegamento Letizia Lambertini, che è operatrice di pari opportunità e fa parte del gruppo specialistico violenza intrafamiliare di Ask Insieme. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno, allora prima cosa che le chiederei, Letizia, è di raccontarci che cos'è l'associazione, quindi diamo un inquadramento di Ask Insieme, di che cosa vi occupate.
Allora, Ask Insieme non è un'associazione ma è un ente pubblico, si occupa di servizi sociali, è l'ente della Unione Reno-Lavino-Samoggia per la gestione dei servizi sociali di una vasta area del territorio metropolitano di Bologna, circa 113.000 abitanti. Si occupa di servizio sociale dalla infanzia fino alla terza età, minori e famiglie, adulti e adulte, anziani e anziani e disabilità.
Ecco, all'interno allora di questa azienda appunto avete attivato dei percorsi anche contro la violenza di genere, proviamo a raccontarli un po' meglio.
Sì, dal 2014 abbiamo avviato un lavoro che è diventato un gruppo specialistico violenza intrafamiliare. Abbiamo fatto un lungo percorso formativo, in particolare con due importanti luoghi per il contrasto della violenza maschile contro le donne, la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna e Senza Violenza, un luogo di aiuto per uomini maltrattanti del territorio di Bologna, e abbiamo costituito un gruppo che ha l'obiettivo di riconoscere e nominare la violenza per un intervento di qualità anche all'interno del servizio sociale pubblico. Un intervento di qualità che tuttavia non si sostituisce ai luoghi specialistici che sono appunto i luoghi per le donne, i centri antiviolenza e i luoghi per gli uomini, luoghi di aiuto per chi agisce violenza nelle relazioni di intimità, ma che in collegamento con loro è in grado di intervenire anche all'interno della istituzione pubblica.
Senta, i percorsi proprio per gli uomini maltrattanti non sono molti, sono anzi purtroppo troppo pochi. Che tipo di lavoro fate con loro?
Allora, noi accogliamo gli uomini, le donne senza poter scegliere di rivolgerci agli uni o alle altre. Il nostro è un servizio pubblico, ripeto, e quindi arrivano donne che hanno subito violenza e attraverso di loro molto spesso arrivano anche gli uomini, oppure non arrivano ma sono da noi chiamati anche gli uomini che hanno agito violenza nei loro confronti. L'intervento che noi facciamo innanzitutto consiste nel nominare, nel riconoscere questa violenza, nel nominarla alle donne perché possano a loro volta riconoscerla e affrontarla, ma soprattutto nominarla agli uomini che ne sono autori perché ne assumano la responsabilità. E poi lavoriamo ovviamente, come dicevo prima, in stretta collaborazione con i luoghi specialistici che sono fuori dal servizio pubblico, in particolare con Senza Violenza per quanto riguarda gli uomini, che poi rende disponibili dei percorsi trattamentali sia individuali che di gruppo per gli uomini che accettano di intraprendere un percorso per cessare dall'uso della violenza.
C'è un progetto in particolare per cui io l'ho chiamata oggi, che andiamo a raccontare, attraverso il quale avete realizzato una serie di video, di uno di questi video tra poco andremo ad ascoltarci appunto l'audio. Proviamo a raccontarlo.
Dunque, sì, allora abbiamo come gruppo specialistico intanto nel 2019 pubblicato un libro con l'editore Il Mulino sulla nostra esperienza, si intitola La responsabilità della violenza, un modello socio-educativo di intervento nel contrasto alla violenza maschile contro le donne, un testo tecnico, diciamo, per persone che lavorano in particolare nel servizio pubblico, ma non solo, per il contrasto della violenza maschile contro le donne, con tutta una serie di indicazioni di carattere politico, tecnico e con una serie di strumenti per lavorare sul campo. Ci fu detto a quel momento che si trattava di un testo molto tecnico per addette e addetti ai lavori, e così abbiamo pensato di realizzare invece uno strumento più divulgativo per far conoscere il nostro lavoro e per diciamo attirare verso il servizio sociale pubblico, che spesso è bistrattato, diciamo, da varie agenzie che dovrebbero invece guardare al servizio sociale pubblico come ad una risorsa, perché comunque al nostro interno abbiamo costituito un gruppo specialistico e quindi ci riconosciamo in grado di lavorare per il contrasto della violenza maschile contro le donne. Si tratta di 4 micro video della durata di pochi minuti ciascuno, 2 dedicati a raccontare il nostro gruppo specialistico, quindi che cosa fa un servizio sociale pubblico nel contrasto della violenza contro le donne, in particolare nel lavoro con le donne e nel lavoro con minori, quindi figlie e figli di quelle donne che sono vittime di violenza diretta oppure assistita, e altri 2 video che raccontano la violenza e si rivolgono in particolare a donne anziane e assistenti familiari e donne di religione islamica, raccontando 3 aspetti in particolare della violenza: la segregazione domestica, la violenza economica e gli stereotipi di genere. Abbiamo realizzato questi 4 microvideo con un contributo della regione Emilia-Romagna e in collaborazione con partner importanti: Casa delle Donne per non subire violenza, Senza Violenza, SPICGL e la Comunità Islamica di Bologna.
Allora diamo il titolo del progetto e magari anche 2 indicazioni su dove si possono trovare questi video.
Sì, i video si chiamano Donne in Viola, si possono trovare sul sito di Ask Insieme, digitando su qualsiasi motore di ricerca ASC Insieme. Nella home page si trova l'indicazione alla pagina per il contrasto della violenza maschile contro le donne, nella quale sono inseriti anche i video, che vi invitiamo caldamente a guardare e a diffondere.
Grazie mille, grazie a Letizia Lambertini, operatrice di Pari Opportunità e che fa parte del gruppo specialistico di violenza intrafamiliare di ASC Insieme. Grazie per essere stata con noi, a risentirci.
Grazie, grazie.
E concludiamo così questa puntata particolarmente varia di Sui Generis, che torna domenica prossima sempre alle 15.35. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto.